Back in the Days. Il viaggio nel tempo di Fuori a una Network.
E allora ben ritrovati a questa seconda puntata di Back in the Days, il programma di Fuori Aula Network dedicato alla generazione 90, a quegli anni un po' mitici, no? Tra il 1990 e il 2000. E oggi ci occuperemo di un argomento che sicuramente piace a tantissime persone. Ci occuperemo di una serie di romanzi, di film, di un mondo intero. E io sono Alessandro e il nostro viaggio inizia nel 1990, quando una donna di nome Joanne è su un treno direzione Manchester e inizia a scrivere due righe, inizia a scrivere quello che poi diventerà un romanzo estremamente famoso che darà il via a una serie di romanzi veramente uno più bello dell'altro. Penso che abbiate capito di cosa stiamo parlando, ma sentiamo un po'.
Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry.
I'm a what?
Eh beh, l'avete capito per forza, Harry Potter, oggi parliamo di Harry Potter, di questo mondo meraviglioso, di questo mondo magico, e lo facciamo con la nostra ospite Martina, benvenuta.
Grazie, hola.
E allora, Martina, lei non ama definirsi esperta di Harry Potter, ma in realtà è appassionatissima.
Sì, so più o meno tutte le cose più generali e alcuni piccoli dettagli. Ho letto i libri e visto i film, anche alcune parodie online, dei video amatoriali, eccetera, però non sono espertissima.
È un mondo incredibile quello di Harry Potter, che appassiona veramente milioni, oserei azzardare dire forse miliardi di persone. E allora sì, la nostra storia inizia nel 90, Joanne Rowling, e qui apro una parentesi, non J.K. Rowling, Joanne Rowling. J.K. Rowling è il nome che è stato messo sulle copertine perché la K in realtà, K, non sta per il nome della Rowling, sta per Kathleen, che è la nonna di Joanne. Perché? Perché l'editore del primo romanzo non voleva che ci fosse un nome femminile sulla copertina, quindi J.K. poteva sembrare un nome maschile, questo pensate un po', e non credo che sarebbe cambiato molto in realtà visto il successo. E Joanne nel 90 sta scrivendo le prime righe di Harry Potter su un treno direzione Manchester. Nel 96 la Bloomsbury accetta questo romanzo e lo pubblica il 26 giugno del 97, e il 21 luglio del 97, quindi 10 anni dopo circa, esce l'ultimo romanzo, e quindi in totale dal 90 al 2007 ci sono voluti 17 anni per scrivere 7 romanzi mitici. E io mentre preparavo questa puntata ero quasi emozionato, nel senso che era come se preparassi una puntata su una mia creatura, perché io sono talmente anch'io tanto appassionato di questa saga, che è come se preparassi una puntata su un mio bambino, in un certo senso. E adesso volevo chiedere anche a Martina, e non siamo noi okay, ad aver scritto il libro, ad aver diretto i film, eppure è come se Harry Potter fosse qualcosa di nostro, sei d'accordo?
Sì, più o meno sì, nel senso anche io lo sento molto mio, nonostante tutto, ma può essere perché ho iniziato a guardarlo quando ero piccola, aspettando l'uscita dei libri, dei film, la prima volta al cinema ero con la mia famiglia, tra l'altro mi sono spaventata per Fufi, il cane a tre teste, e quando l'ho riguardato quest'estate mi sono sentita un po' idiota, però...
Ma sai che effettivamente ripensandoci anch'io, i film li abbiamo visti, insomma, la nostra generazione i film li ha visti generalmente da bambino, i primi film, e non erano tutto sommato così film da bambini, e anche i libri in un certo senso, insomma, è una saga, quella di Harry Potter, che nasce forse in un certo senso come per bambini, però ripensandoci, per bambini ha veramente poco, insomma ogni romanzo secondo me diventa più cupo dell'altro, e anche perché comunque c'è tanto della vita privata di Joanne Rowling in Harry Potter, insomma ha avuto un rapporto difficile con suo padre, e qui si vede anche il fatto che Harry abbia numerose figure paterne, visto che poi un padre vero e proprio non ce l'ha, oppure la malattia, la morte della madre di Joanne Rowling ha influito tanto sulla saga. Lei stessa dice è diventato tutto più cupo da quando da quando mia madre è morta, e quindi il romanzo è cambiato tanto. E ti dico un po' di numeri, Martina, e anche per voi a casa: ha venduto la saga di Harry Potter 450 milioni di copie, parliamo di libri, mentre l'ultimo libro, quindi Harry Potter e i Doni della Morte, negli Stati Uniti ha venduto 8 milioni di copie solo nel primo giorno. Il brand di Harry Potter, parlando di soldi invece, il brand di Harry Potter è stimato a 15 miliardi di dollari, quindi un pochettino, insomma. E si dice che la Rowling sia stata miliardaria per un certo periodo di tempo, lei ha smentito, perché è sempre difficile vedere dove sia la verità, dove sia la bugia. E poi va anche detto che ha fatto moltissima beneficenza.
Beh, con un pubblico così vasto e con una serie di libri e di film così grande, di sicuro le sono entrati parecchi soldi, magari più di quelli che ha voluto dichiarare.
Assolutamente sì. Ma facciamo una piccola pausa, perché Back in the Days è anche un programma che fa un viaggio nel tempo musicale, e andiamo proprio al 1997, anzi precisamente al 26 novembre 1996, però poi il successo di questa canzone è arrivata nel 97, proprio l'anno in cui è arrivato il successo di Harry Potter. Questo è R. Kelly, I Believe I Can Fly. Was nothing but an awful song, but now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that. Was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Ah, che pezzo questo di R. Kelly. Stavamo dicendo prima, mentre andava la canzone, probabilmente è quello che ha pensato Harry quando è salito per la prima volta su una scopa, I Believe I Can Fly, no? Comunque, mentre preparavo la puntata, ne parlavo prima fuori onda anche con Martina, e mi sono detto, cavolo, qua ci vorrebbero 7 ore di trasmissione per poter parlare di Harry Potter in modo completo. E quindi abbiamo detto, no, cerchiamo di impostarla in un modo un po' diverso. E quindi adesso andiamo a dirvi un po' di curiosità, un po' di chicche che riguardano il futuro dei personaggi. Perché, Martina, allora, facciamo mente locale. Il romanzo, escludendo l'ultimo capitolo, l'epilogo, il romanzo come finisce? È finita la guerra, la battaglia di Hogwarts e poi...
Parliamo dei personaggi che si sposano e iniziano a figliare.
Esattamente, perché finita la battaglia di Hogwarts hanno vinto, Voldemort è morto, penso che non facciamo spoiler 10 anni dopo che è uscito l'ultimo romanzo, direi mettetemi l'anima in pace, signori, se non lo sapevate, insomma. Comunque, cerchiamo di vedere un po' cosa è successo poi ai personaggi. Questa è la cosa che magari si sa un po' di meno. Per esempio, vabbè, Harry, partiamo ovviamente da lui. Harry, che già comunque nel film, nel romanzo... si vedeva, aveva una storia con Ginny, la sorella di Ron, per fare un po' di legami di queste parentele un po' complicate, tipo Beautiful, e si sposano e hanno 3 bambini, che sono James Sirius, che sono Albus Severus e Lily Luna, e nomi tutti abbastanza importanti, e chi ha seguito la saga lo sa piuttosto bene. E dopodiché Ginny cosa fa? Fa la cacciatrice di Quidditch, quindi diventa giocatrice di Quidditch a livello professionistico, mentre Harry fa l'Auror, quindi il cacciatore di maghi oscuro.
Per esempio, il fatto che Ginny faccia la cacciatrice è un po' lasciato da parte nei film, nel senso che quando Harry viene punito, per così dire, nei libri lui non fa più il cacciatore per la squadra e Ginny lo sostituisce quando Harry viene sbattuto fuori dalla squadra.
È verissimo, e poi avrà una carriera di grande successo Ginny, che tra l'altro poi si ritirerà per avere più tempo per la famiglia e farà la giornalista sportiva alla Gazzetta del Profeta, che è il giornale insomma più famoso del mondo magico. Io ti chiedo invece un'altra cosa, Martina. Ron e Hermione, forse scontato in un certo senso che poi si siano sposati, è una coppia che secondo te alla fine è giusto che sia andato così? Si sposano e hanno 2 figli, è giusto che sia andato così?
Per me è giusto, nel senso che per i miei feelings della mia parte del fandom è estremamente corretto nei miei confronti. Se non fossero finiti insieme probabilmente ci sarei rimasta anche male.
Ma è vero, perché comunque insomma, 7 libri ad aspettare, diciamo, cioè,
7 libri di angst e cliffhanger, così aspettando.
Ad aspettare un bacio, perché poi questo è, i fan magari più dediti alla parte sentimentale, diciamo, aspettavano questo momento che poi è arrivato soltanto nel settimo film. Si sposano, hanno 2 figli, Hugo e Rose. Indovinate cosa fa Miss Hermione Granger, il ministro della magia. Ma d'altronde... non poteva che finire così, insomma, brillante. Sai che, tra l'altro, Hermione è l'unica che torna ad Hogwarts dopo la battaglia per finire gli studi e fare il suo 7º anno.
L'unica dedita agli studi, alla fine dei conti. Sì, non è che gli altri fossero così presi.
Non siamo particolarmente sorpresi di questa cosa. Invece tu sei una di quelle, mi sembra proprio di no, ma tanti invece ci credono, che avrebbero voluto vedere insieme Hermione e Draco.
Non parlare della Dramione. No, mi bastano le fanfiction sulla Dramione.
La Dramione, spieghiamo.
Dramione, Draco ed Hermione, che dovrebbero finire insieme.
Invece Draco no, si sposa con Astoria, che è un personaggio secondario, se non terziario, insomma, che viene menzionato poche volte nel corso dei libri e forse mai nei film.
Nei film non c'è,
Si sposano ed hanno un bambino che si chiama Scorpius, e tornerà ad essere un personaggio importante in una cosa che vi spiegheremo tra poco. E quindi Draco e Astoria hanno un bambino che si chiama Scorpius, mentre un altro personaggio, Neville, non finisce con Luna come era successo nei film. Ne parlavamo un secondo fa fuori onda con Martina. Nei film si lascia intendere che Neville poi finisca con Luna, è vero?
Sì, lui viene lasciato da parte nella scena finale, quella in cui 20 anni dopo si vedono loro adulti che accompagnano i figli al binario 9 3 quarti. Però dalle ultime scene della battaglia anche si intende che lui potrebbe finire con Luna, anche perché dice vado a dire a Luna che la amo.
È vero, è vero, è vero. Invece Neville si sposerà con Anna Abbott. E cosa farà Neville? Ma vabbè, altra cosa scontatissima secondo me. Cosa farà il professore di erbologia? D'altronde era l'unica cosa, diciamo, povero Neville, che ci ha fatto tanta tenerezza.
Da quando spacciava l'alga branchia in giro per l'istituto.
Esattamente, l'erbologia, povero Neville, è l'unica cosa che gli riusciva davvero, davvero bene. E finirà a fare il professore di erbologia. Qui abbiamo davanti a noi un albero genealogico che è enorme. Vi abbiamo citato solo due o tre chicche. Sul web trovate tutto. E non sono invenzioni nostre, diciamo, specifichiamolo che è importante. È la Rowling stessa che in un'intervista dopo l'uscita del settimo libro ha spiegato secondo lei come sono andate a finire le cose. Che poi, Martina, in realtà Harry Potter, lo accennavamo anche prima, è una storia anche in un certo senso di dolore, perché soprattutto negli ultimissimi libri le perdite sono tante, perché poi di fatto è una guerra, quindi è anche tra virgolette normale che vada così, però è un film di dolore.
Oddio, è normale, però c'è anche una strage devastante nel settimo libro.
Quindi fai parte di quelli
questa
che...
divisione tragica dei gemelli Weasley.
Fai parte di quelli che se la prendono con la Rowling per aver fatto fuori, diciamo così, tanti di quei personaggi importanti.
Dai, magari non me la prendo, però di sicuro ci sono rimasta male.
Eh beh, sicuramente, sicuramente sì. E d'altronde nel 1997 in Italia usciva una canzone di Ligabue che forse riassume bene il momento e la sensazione, il giorno di dolore che uno ha.
Tutte le parole sai che non ti servono più. Quando subi il tuo coraggio per non startene laggiù, quando tiri in mezzo Dio o il destino chissà che nessuno se lo spiega perché sia successo a te, quando tira un po' di vento che ci si rialza un po' e la vita è un po' più forte del tuo dirle grazie, no, quando sembra tutto fermo la tua ruota girerà. Sopra il giorno di dolore io non lo ha. Quando indietro non si torna, quando l'hai capito che la vita non è giusta come la vorresti te, quando farsi una ragione vorrà dire vivere, e l'han detto tutti quanti che per loro è facile, quando batte un po' di sole dove ci contavi un po', e la vita un po' più forte del tuo dirle ancora no, quando la ferita brucia la tua pelle si farà. Sopra il giorno di dolore
È un altro bel pezzo anche questo, eh. Abbiamo scelto due bei pezzi per questa puntata, Il giorno di dolore, che uno ha di Ligabue, 1997. E sì, un mondo, quello di Harry Potter, che nel 2006, che era, sembrava finito nel 2007 per quanto riguarda i libri, o poco dopo per quanto riguarda i film, e invece nel 2016 è tornato a vivere in un certo senso. Insomma, è stato un anno importante il 2016 per il mondo di Harry Potter, per due motivi. Il primo è Harry Potter and the Cursed Child, in italiano Harry Potter e la maledizione dell'erede, che è un'opera teatrale scritta da Jack Thorne, però su soggetto di J.K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne, e è ambientato 19 anni dopo, quindi dove finisce più o meno l'epilogo del settimo romanzo. È ambientato quest'opera teatrale e 19 anni dopo la fine di Harry Potter e i Doni della Morte, e racconta la storia di Albus Severus Potter, il figlio di Harry Potter e Ginny Weasley, ed è stato poi ha avuto luogo, insomma, l'anteprima di Harry Potter and Cursed Child il 7 giugno 2016 a Londra, poi ha fatto il suo debutto ufficiale il 30 luglio 2016 sempre a Londra, e il 31, quindi il giorno dopo, il 31 luglio 2016, e è uscita la sceneggiatura in versione cartacea o in versione digitale, e quindi è uscita l'ottava storia. Ecco, Martina, aveva senso, al di là di poi critiche che sono state tante, poi ne parliamo, sulla storia in sé, però aveva senso continuare dopo il settimo romanzo?
In realtà non saprei come risponderti, perché per me quella storia è finita con il capitolo 20 anni dopo e con la scena 20 anni dopo nel film. Infatti io non mi aspettavo un sequel o un qualsiasi tipo di seguito, me l'aspettavo più nelle fanfiction. Nelle fanfiction si vede molto di più. Il libro non l'ho ancora letto, perciò non posso esprimere giudizi, però non mi incuriosisce nemmeno tanto.
È quello che è stato criticato soprattutto da tante persone, il fatto che la storia era finita, perché di per sé era finita. E la stessa Rowling, nelle interviste che ha fatto dopo la pubblicazione dell'ultimo romanzo, dice: è finito, non ho nient'altro da dire. Ed è quello che ha sorpreso molto. Io l'ho letto questo libro, sì, chiamiamolo libro, insomma, questa sceneggiatura teatrale, e a me non è dispiaciuto come tanti invece hanno detto. È stata veramente stroncata da tantissime persone questa cosa, invece a me non è dispiaciuto così tanto, eppure è vero che suona un po' strano perché è una storia che non la racconteremo, perché non vogliamo fare spoiler in questo caso. Sì, davvero, però diciamo, è la storia di Albus Severus Potter, e quindi il figlio di Harry, che fa amici, che va ad Hogwarts, ha un po' di difficoltà, perché d'altronde essere il figlio di Harry Potter non deve essere facile per nessuno, su questo siamo d'accordo, e ha un po' di difficoltà, e fa amicizia, pensate un po', con Scorpius Malfoy, il figlio di Draco Malfoy, e ne nasce un'amicizia molto bella, molto forte, e che li porterà a delle avventure, e adesso sto pensando a cosa poter dire per non fare spoiler, diciamo delle avventure nel tempo, dai, l'ho detto, delle avventure nel tempo, io non volevo dirvelo, ve l'ho detto, però non posso dirvi di più, e delle avventure nel tempo molto interessanti, criticate da tanti. Non lo so, e più ci penso, più faccio fatica ad esprimere un mio giudizio completo su questa cosa qua. L'altra cosa che invece nel 2016 sarà, perché non è ancora arrivata, molto importante, diciamo, per il mondo di Harry Potter, è Animali Fantastici e Dove Trovarli. 17 novembre 2016, segnatelo sul calendario con un cerchio rosso, esce il film diretto da David Yates, è uno spin-off di Harry Potter. E il soggetto, la sceneggiatura è di J.K. Rowling, una delle produttrici è J.K. Rowling, e racconta la storia di Newt Scamander. Chi è Newt Scamander? È un naturalista del mondo magico, che tra le altre cose ha scritto appunto Gli Animali Fantastici e Dove Trovarli, che nel mondo di Harry Potter è uno dei libri che devono utilizzare gli studenti, che devono studiare gli studenti durante i 7 anni di Hogwarts. E quindi è la storia di Newt Scamander. Non sappiamo molto di questa storia qua, sappiamo che è ambientata a New York nel 1926, quindi è il primo tuffo, è un tuffo nel passato, ed è il primo tuffo nel mondo magico americano, perché tutti quei libri, sì, lo sai che sono andati appunto, sono
ambientati, generalmente eravamo più o meno in Europa,
esattamente, quindi è il primo salto che si fa oltre l'oceano dal punto di vista magico. E quindi non sappiamo molto, sappiamo che questo Newt è stato espulso da Hogwarts perché ha messo in pericolo la vita di qualcuno con degli animali fantastici, appunto, e su questo davvero non sappiamo molto, quindi non possiamo farvi spoiler. E anche in questo caso ti chiedo, l'idea in questo caso ti piace un po' di più perché non è un seguito della storia e quindi forse è più
azzeccato. Questa mi incuriosisce leggermente di più, cioè più o meno mi incuriosiscono entrambe, però l'altra probabilmente preferirei vederla in teatro piuttosto che leggerla, mentre questa mi piace l'idea del libro, mi piace l'idea del film. Sicuramente il 17 novembre andrò a vedere il film e mi farò un parere un po' più informato, un parere un po' più consistente riguardo questo film, però questo già mi interessa di più, anche perché mi sembra di addentrarmi ancora di più dentro il mondo di Harry Potter, perché è un testo che loro utilizzavano a scuola.
Martina, è finito il tempo, ci tocca tra un po' salutarci, prima però sentiamo l'outro di questa puntata dedicato proprio ad animali fantastici e dove trovarli.
Cacciato da Hogwarts per aver messo a rischio una vita umana con un animale. Eppure uno dei suoi insegnanti si è opposto con forza alla sua espulsione. Mi chiedo, come mai Albus Silente l'è così affezionato, signor Scamander?
E vi lasciamo così con questo dubbio sulla storia del signor Scamander. Vi ricordiamo, 17 novembre 2016, andate al cinema, noi ci saremo senza ombra di dubbio. Siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata di Back in the Days. Io ringrazio Martina per essere
grazie
stata
mille
con
a te.
Noi ci siamo divertiti un sacco. Potete essere qui ospiti come Martina oggi, basta che ci contattiate. Come potete contattarci? Potete contattare la pagina di Fuori Aula Network su Facebook, ci trovate su Twitter, @fanradio, ci trovate via mail fuoriaula.radio, @ateneo.univr.it, un po' lunghetto, secondo me ve lo siete segnati. E potete venire qua a parlare di quello che volete. La prossima puntata, ve lo diciamo subito, parleremo di musica degli anni 90, parleremo del rap, dell'hip hop in Italia e non soltanto. Quindi l'appuntamento è alla settimana prossima per Back in the Days. Ancora grazie Martina, ci vediamo la settimana prossima. Ciao!
Ciao!